Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 19ª puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Come abbiamo già ricordato più volte, questi incontri nascono dal desiderio di rendere accessibile a molti gli scritti di Santa Teresa Benedetta della Croce, donna di notevole spessore intellettuale e spirituale. Di origine ebraica, divenuta poi cattolica, carmelitana e morta martire ad Auschwitz nel 1942. Di lei, infatti, è forse semplice conoscere i dati biografici, ma proprio per la sua particolare formazione filosofica, le sue opere necessitano di una certa qual personale preparazione teologica e filosofica. Per questo, di necessità, il campo si restringe. La sua ricchezza, tuttavia, è tale che vale certamente la pena investire energie per tentare di leggere e commentare insieme i suoi scritti. Dopo una contestualizzazione nello spazio e nel tempo di Edith, abbiamo iniziato la lettura della sua autobiografia Storia di una famiglia ebrea. Da lei redatta tra il 1933 e il 1939. Sua intenzione non era quella di far conoscere la propria storia personale, bensì quella di presentare una famiglia ebrea come tante a tutti coloro che, a motivo delle leggi razziali, non avrebbero mai avuto la possibilità di accostarne una. Quale la finalità? Mostrare con i fatti l'assurdità di quanto nella Germania del tempo stava avvenendo per opera di Hitler, dei suoi sostenitori e di coloro che, per paura, non avevano il coraggio di levare la propria voce di protesta. Accanto a questa, il volume scritto da Susanne Batzdorf, sua nipote, figlia della sorella prediletta Erna. Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica. Questa lettura completa molto spesso i racconti di Edith, aggiungendo interessanti particolari raccolti dalla viva voce di altri membri della famiglia Stein. Quest'oggi completiamo la lettura commentata del 7º capitolo dell'autobiografia, che narra il periodo di tempo trascorso da Edith a Gottinga, il suo incontro con il maestro Husserl, la frequentazione del circolo fenomenologico, il suo esame di Stato. È un capitolo piuttosto lungo e complesso, ma ci siamo presi tutto il tempo necessario. Quest'oggi concludiamo la lettura affrontando i paragrafi 4 e 5. Il primo di questi si apre con la notizia del regicidio serbo, dunque con la grande domanda sullo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Questo avvenimento sconvolge non poco la serena vita studentesca di Edith e dei suoi compagni di studio a Gottinga. Nei giorni successivi la tensione per le strade di Germania aumenta. Edith si tiene informata, sensibile com'è a tutte le vicende sociali. Ogni sera, infatti, attende presso l'edicolante l'arrivo del quotidiano Bild am Tag. Per il resto, continua a vivere l'attimo presente. Così ella lo narra. L'agitazione aumentava di giorno in giorno. Tuttavia, già allora mi comportai allo stesso modo in cui avrei usato fare in seguito molto consapevolmente in giorni di crisi. Rimasi tranquilla al lavoro, pur essendo intimamente pronta a interromperlo in ogni momento. Mi dava fastidio accrescere la generale agitazione, andando di qua e di là, o facendo chiacchiere inutili. Mi è sempre piaciuto leggere in Omero come Ettore indirizzi sua moglie alla casa e al lavoro, dopo aver preso per sempre congedo da lei e dal figlioletto. Il 30 luglio 1914, alla bacheca dell'università, viene affisso l'avviso di sospensione delle lezioni, perché è stato dichiarato lo stato di guerra. Moltissimi studenti tornano immediatamente a casa, lasciando Gottinga. Il cugino di Edith, Richard, riceve la cartolina al precetto. Temendo il blocco delle ferrovie per il traffico privato, vuole che la moglie Nelly torni immediatamente a Breslavia da suo padre e chiede a Edith se anche lei vuole partire. Bellissimo come Edith descrive la sua decisione. «Volevo partire anch'io?» riflettei un momento. Gottinga si trovava nel cuore della Germania e le possibilità di trovarsi a faccia con il nemico erano scarse, a meno che non si fosse trattato di prigionieri. Breslavia, invece, era a poche ore dal confine russo ed era la più importante roccaforte dell'est. Non si poteva escludere che sarebbe stata presto occupata dalle truppe russe. La mia decisione era presa. Chiusi il mondo come volontà e rappresentazione, cioè il volume di Schopenhauer che stava leggendo. Stranamente non ho più ripreso quel libro. Erano circa le 5. Il nostro treno partiva alle 8. Edith non pensa a sé, a come garantirsi un posto sicuro, quale il restare nel cuore della Germania avrebbe potuto essere. Edith è donna di frontiera, per questo torna a Breslavia. Prima però passa a salutare Reinach. È un incontro commovente, soprattutto se si pensa che i due non si vedranno in realtà più, perché il giovane filosofo morirà al fronte. Leggiamo da Edith stessa. Si informò sulle mie intenzioni. Volevo entrare nella Croce Rossa. Lui non aveva fatto il servizio militare, ma si sarebbe ovviamente presentato come volontario. E se non avessero voluto accettarlo, il generale von Gründel, che ora sarebbe rientrato in servizio, avrebbe dovuto aiutarlo. Si appuntò il mio indirizzo. Volevamo informarci a vicenda di ciò che sarebbe stato di noi. Per la prima volta mi apparve chiaro che la sua gentilezza nei miei confronti non scaturiva solo da un generico umanitarismo, ma da una sincera inclinazione amichevole. Edith non si smentisce. C'è una sorta di doppio filo rosso che lega le sue scelte: la ricerca della verità e il servizio all'umanità. Già la scelta della professione, come a suo tempo avevamo visto, era stata fatta alla luce del contributo da dare all'umanità. Ugualmente qui, in questa circostanza, sceglie di mettersi da parte per servire, entrando nella Croce Rossa. La sera successiva, ormai a Breslavia, nella casa materna, coricata nel suo letto, non riesce a prendere sonno, così racconta. Ma al sonno non c'era neppure da pensare. Sentivo una stanchezza febbrile, tuttavia guardavo le cose in faccia con grande chiarezza e risolutezza. Ora non ho più una vita personale, dissi a me stessa. Tutte le mie forze appartengono a questo grande evento. Quando la guerra sarà finita, se sarò ancora viva, allora potrò pensare di nuovo alle mie faccende private. Questo è un aspetto caratteristico di Edith. Non solo il servizio all'umanità, ma una sensibilità per la cosa pubblica. Successivamente rifletterà proprio sullo Stato, sulla sua funzione e la sua missione. A suo tempo lo vedremo, a Dio piacendo. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Thank you. A Breslavia viene a sapere dall'amica Rose, quella che era stata con lei 6 mesi a Gottinga, che era stato istituito un corso di assistenza ai malati per studentesse. Immediatamente si iscrive, assiste alle lezioni sulla chirurgia e le epidemie da guerra, impara a fare fasciature e iniezioni. Integra poi con i manuali e gli appunti della sorella Erna, medico. Va poi da quest'ultima alla clinica ginecologica per esercitarsi nei parti. Dando la disponibilità per la Croce Rossa, Edith è di nuovo di fronte a una scelta. Ecco come la narra. Durante il corso dovevamo dichiarare se, nel caso volessimo metterci a disposizione della Croce Rossa, la nostra disponibilità si limitasse solo al territorio di Breslavia, al paese, o fosse senza condizioni. Naturalmente, diedi la mia disponibilità incondizionata. Non avevo infatti altro desiderio che andare il più lontano possibile, nel più breve tempo possibile, preferibilmente al fronte, in un ospedale da campo. Le cose però si prolungano. Edith ne approfitta per continuare la sua preparazione, frequentando il reparto dei tubercolotici prima e dei bambini investiti poi, e infine al policlinico chirurgico. Siccome nessuna convocazione dall'ospedale militare arriva, Edith decide di riprendere in mano i suoi lavori, perché il lavoro per l'esame d'estato va consegnato per novembre. Così Edith racconta. Pensai che se per il momento non potevo essere impiegata al servizio dell'esercito, la cosa più intelligente da fare era andare a Gottinga e sbrigare gli esami durante l'attesa. Il mio atteggiamento non era minimamente mutato. In qualsiasi giorno sarei stata contenta se qualcuno mi avesse richiamato dai libri. L'esame mi sembrava qualcosa di ridicolmente insignificante, in paragone agli avvenimenti di quel periodo, che naturalmente ci tennero in ansia per tutti quei mesi. I russi varcarono il confine dell'Alta Slesia, ma vennero prontamente respinti. Edith segue l'avanzata delle forze tedesche in Francia, come anche il rovescio della prima battaglia della Marna. I suoi fratelli non vengono chiamati al fronte, al contrario di quasi tutti i suoi compagni di studio di Gottinga. Molti di loro partecipano alle battaglie più roventi nelle Fiandre. Giunge poi il primo annuncio di morte. Robert Steiger, libero docente di storia dell'arte e direttore dell'orchestra accademica di Gottinga. Anche l'amico canadese Bell, membro del circolo fenomenologico, essendo appunto canadese, era stato messo in prigione. Edith non tarda ovviamente ad andarlo a visitare. Dopo poco, però, viene trasferito nel campo di concentramento di Ruhleben, dove resta fino alla fine della guerra. Tornando a Gottinga, Edith va ad alloggiare nella casa del cugino Richard, che è al fronte. Sebbene abbia l'intera casa a sua disposizione, Edith si sistema nello studio di Richard e nell'annessa camera da letto. Prende contatto con la domestica che già prima lavorava per Richard e Nelly, in modo che questa si occupi della pulizia dell'intero appartamento. Si presta poi a sbrigare delle faccende per i cugini e per spedire al fronte quanto Richard domanda. Riprende poi contatti con Pauline Reinach, rimasta sola a Gottinga, essendo la moglie di Reinach trasferitasi dai suoi genitori. Alle due si aggiunge poi Erika Goethe, anch'ella membro del circolo fenomenologico. Erano loro le uniche 3 persone tornate a Gottinga, tra quelle della cerchia più vicina a Husser. Riguardo a queste amicizie, Edith ha parole molto delicate. Dice infatti: Malgrado le pesanti preoccupazioni per la guerra, quell'inverno fu probabilmente il periodo più felice dei miei anni di studio a Gottinga. L'amicizia con Paolina ed Erika era più profonda e bella delle antiche amicizie nate dagli studi. Per la prima volta non fui io a essere corteggiata e a dominare sugli altri, ma vedevo in loro qualcosa di meglio e di più elevato rispetto a me. È molto interessante quest'ultima annotazione e ci svela un tratto fondamentale dell'interiorità di Edith. È certamente vero che è una persona libera, decisa e anche con un certo tratto di dominazione sugli altri. Per la sua vivacità intellettuale, è interessante e forse seducente. Sa di esercitare attrazione sulle altre persone. Non vi si sottrae, ma usa di questa sua caratteristica non per legare a sé gli altri, ma per aiutarli a camminare verso la maturità. Non fa inoltre differenza tra le persone, è disponibile verso tutti. Questo però non significa che tali relazioni appaghino il suo cuore. Come qui viene mostrato, a Edith non piace essere al centro. Se lo fa è solo per servire, ma il suo animo cerca rapporti in cui a prevalere sia la reciprocità, l'arricchimento scambievole, il godere l'uno dei doni dell'altro. Sebbene non le manchino doti da leader, Edith preferisce la condivisione fraterna, il calore dell'amicizia serena. Successivamente, per motivi di studio, alle tre si aggiunge anche Lian, che Edith aveva intravisto al seminario di Husser e alla Società Filosofica. Aveva la tesi di laurea con il filosofo Meyer, ma per la filosofia non pareva avere grandi doti, come in realtà per lo studio in generale. Aveva invece grande talento nel rendere accogliente la casa e nell'instaurare relazioni umane. Edith non si sottrae a questa amicizia e neppure alla possibilità di studiare con lei. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Nell'Ateneo di Gottinga le lezioni riprendono, sebbene gli studenti non siano molti. Troviamo un'annotazione interessante, scrive Edith. Durante quell'inverno il seminario di Husserl era quasi deserto. Al principio, tra i vecchi conoscenti, tornò solo il germanista Günther Müller. Nel corso del semestre arrivò anche il polacco Roman Ingarden, che era stato nella legione polacca, ma che dovette essere congedato perché sofferente di un difetto cardiaco. In passato si era sempre appoggiato ai suoi connazionali. Ora era solo, ed era contento di poter scambiare qualche parola con noi. Romaning Garden è nome certamente noto a chi ha letto qualcosa di Giovanni Paolo II. I due infatti si conoscevano personalmente, avendo tra l'altro in Garden insegnato all'Università Jagellonica di Cracovia, ove anche il pontefice studiò. Il volume 4 dell'opera omnia tedesca di Edith raccoglie il carteggio tra lei e in Garden. In italiano, la Libreria Editrice Vaticana nel 2001 ha pubblicato il volume Edith Stein, Lettere a Romaning Garden 1917-1938. Si avvicina il tempo natalizio. Con le amiche, Edith prepara dei pacchi per il fronte, in particolare per Reinach, Kaufmann ed Hans Gothe. Liane, Erika e Pauline tornano poi a casa. Edith resta a Gottinga. Le amiche le regalano un alberello natalizio, il primo che lei riceve. Così commenta il fatto: «Doveva consolarmi quando avrei festeggiato da sola la notte santa. Era il primo alberello addobbato che avessi ricevuto in vita mia. Con gioia e gratitudine ho acceso le candele. Per me non era deprimente restare sola. Fino ad allora non ero stata abituata a festeggiare il Natale e non mi mancava nulla». Nelle pagine seguenti Edith poi descrive dettagliatamente il suo esame di Stato. È esonerata dalla prova di cultura generale, essendo filosofia e tedesco le sue materie, mentre, in quanto ebrea, non era tenuta a sostenere quello di religione. Sostiene invece gli esami delle materie di specializzazione. Volendo accedere al grado superiore, l'esame è di un'ora per ciascuna materia: tedesco, storia e filosofia. Naturalmente l'esito è quanto mai eccellente, promossa con lode. Dopo aver festeggiato con le amiche, Edith si concede qualche giorno di riposo e raggiunge due delle sue sorelle. Così scrive: «Il giorno dopo partii per Amburgo. Mia sorella Rosa era da Els per qualche settimana ed entrambe furono contente che fossi andata a trovarle per renderle partecipi della mia gioia. Qui ricevetti anche le felicitazioni da Breslavia. La lettera di mia madre conteneva quel passo che ho già citato precedentemente. Sarebbe stata ancora più felice se avessi voluto pensare a chi dovevo quel successo. Ma non ero ancora arrivata a quel punto. A Gottinga avevo un profondo rispetto per le questioni di fede e avevo conosciuto persone credenti. A volte andavo addirittura in una chiesa protestante con le mie amiche. La mescolanza di politica e religione che dominava nelle prediche non poteva naturalmente condurmi alla conoscenza di una fede pura e spesso mi ripugnava. Non avevo ancora ritrovato la via verso Dio». È molto interessante questo passaggio. Edith è in autentica ricerca della verità, perciò non esclude dal suo orizzonte né l'esperienza religiosa né il dato della fede, anche perché a Gottinga incontra persone degne di assoluta stima e notevole levatura intellettuale, quali ad esempio Reinach, che sono credenti. Tuttavia non forza la sua anima. L'autentica fenomenologa, ella attende che sia Dio a farsi manifesto in lei. Ci è data qui l'occasione di ridire il concetto centrale che dà proprio il titolo a queste nostre conversazioni, il castello della coscienza. Per comprenderlo è necessario fare un breve accenno alla fenomenologia. Concetto fondamentale della fenomenologia è il principio di fedeltà, che permette a ogni cosa di darsi a conoscere come le compete, secondo una modalità che è sua propria. Tale conoscenza passa di necessità attraverso l'esperienza, indubbiamente sensoriale, ma non soltanto sensoriale. Superando il pregiudizio tipico dell'empirismo, infatti, il fenomenologo afferma che anche l'intuizione è sorgente di conoscenza autentica, sebbene essa non abbia nulla a che vedere con i sensi. Ciò significa che non esiste un'identica sorgente legittima di conoscenza o di evidenza per tutto, ma che ogni oggetto ha il suo modo di accesso conoscitivo specifico e anche un suo proprio metodo di verifica. Questo vale per ogni oggetto, quindi anche per Dio. Non è dunque la persona che arriva a conoscere Dio, bensì il contrario. È Dio che si offre alla persona per essere da lei conosciuto. Quale allora la parte della persona? Modificare il proprio atteggiamento nei confronti delle cose. Anche questo è un concetto fenomenologico fondamentale. Esso consiste innanzitutto nell'eliminare i pregiudizi conoscitivi, poi nel mettere fuori gioco quella tipica responsività che ci fa reattivi di fronte alle cose stesse. Questo significa fermarsi di fronte alle cose, ma senza chiudere occhi e orecchie. È l'assunzione di una sorta di atteggiamento contemplativo, grazie al quale si assume una posizione di apertura di fronte alle cose, perché, accogliendole per come si manifestano, facendone esperienza, possa rivelarsi a noi il loro significato. Tornando perciò a noi, intitolare queste conversazioni il castello della coscienza significa esattamente scegliere di formare la propria interiorità alla silenziosa accoglienza di ogni cosa, perché essa possa manifestarsi a noi secondo quel modo che è suo proprio. Nel nostro farne esperienza ci è dato di comprendere il significato della cosa stessa. Questo presuppone la purificazione della nostra coscienza da ogni preconcetto, pregiudizio e precomprensione. Quando Dio lo riterrà opportuno, si manifesterà a noi. Noi non possiamo perciò forzare nulla. Possiamo solo continuamente pulire il campo interiore della nostra coscienza per saperlo riconoscere al suo giungere. È esattamente questo che Edith intende dire. A Gottinga ha acquisito il metodo e ha incontrato dei testimoni, ma lei personalmente non ha ancora compiuto il cammino necessario perché Dio le si possa rivelare. A tempo debito, proprio grazie a questa formazione fenomenologica, egli si manifesterà ed ella lo saprà immediatamente riconoscere. Ci fermiamo ora per un ultimo breve intervallo musicale. Thank you. Il quinto paragrafo termina poi con un quadretto interessante, un battibecco tra Edith e il suo maestro Husserl. Dopo l'esame di Stato, infatti, abbiamo detto che Edith festeggia con le amiche e poi va ad Amburgo. È sabato. Il mercoledì è di nuovo a Gottinga, puntuale per il seminario. Lo raggiunge in direzione, volendo chiedergli un appuntamento. L'accoglienza però non è delle migliori. Ecco come Edith descrive l'incontro. Il maestro, di solito così gentile, era visibilmente di cattivo umore. Avevo fatto un passo falso, non andando a trovarlo subito dopo l'esame. Ora dichiarò che avrebbe voluto dirmi molte cose riguardo alla mia tesi, ma le aveva dimenticate. Non era ancora sufficiente come tesi di laurea. Questo non mi era neppure venuto in mente. E dal momento che avevo ottimamente superato l'esame di storia e quello di letteratura, avrei ancora potuto riflettere se non preferissi fare la tesi di laurea in una di queste materie. Non avrebbe potuto offendermi più gravemente. Signor professore, dissi molto irritata, per me non ha importanza acquistare il titolo di studio con una tesi di laurea qualsiasi. Io voglio provare se sono capace di fare qualcosa di personale in filosofia. Questo sembrò farlo tornare in sé. La sua irritazione sparì improvvisamente. In tono completamente diverso disse: Anzitutto lei deve riprendersi ora, signorina Stein. Ha un aspetto esausto. Io non mi sentivo riconciliata con lui e mi congedai. Il giorno seguente, dopo la lezione, mi aspettò davanti alla porta dell'aula. Sua moglie mi mandava affettuosi saluti e mi invitava a prendere il caffè il pomeriggio di domenica. Dovevamo pur festeggiare un po' con l'esame superato. Interessante questa reazione di Husserl, così infantile dal punto di vista psicologico, e che in realtà sorprende talvolta anche noi quando non ci sentiamo rispettati nella nostra vera o presunta autorità. Oppure quando non ci sentiamo sufficientemente gratificati dalle attenzioni altrui. Riguardo invece alla reazione di Edith, ormai non dovrebbe più stupirci. La conosciamo, sia nelle sue reazioni quando viene punta sul vivo, sia nella sua assoluta non disponibilità a scendere a compromessi e a patteggiare con alcuno. Edith sa perché studia, per cercare la verità, per dare il suo contributo al bene dell'umanità. Questa coscienza retta la rende salda di fronte a chiunque, anche a una indiscussa autorità quale Husserl poteva essere. Con questa riflessione concludiamo la nostra conversazione, dandoci appuntamento per martedì 1 ottobre, sempre alla medesima ora. Ricordo che la conversazione è riascoltabile o scaricabile dal sito internet www.edistein.name. A risentirci tra 2 settimane.